Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. Siamo alla seconda puntata della lettura del mio libro Lasciare il segno, dedicato ai murales, ai graffiti e ai tatuaggi. E stavamo leggendo il capitolo Comunicare, che adesso continuo. Negli esempi del Vecchio e del Nuovo Testamento si annida il suggerimento della vigilanza e del giusto mezzo, dell'autocontrollo e dello smascheramento della parola altrui. Insomma, un invito ad usare l'intelligenza, a non rimanere passivi davanti ad ogni genere di comunicazione verbale, ivi incluso il tono di voce, la sua inflessione e, in contorno, la prossemica e la mimica. La povertà lessicale veicola un parlare scorretto e tuttavia questo e la progressiva perdita di aderenza delle parole ai concetti e alle cose è un fenomeno sempre più diffuso in forma ora subdole e ora palese. Il malessere si traduce nella parola no, prima espressione di ribellione infantile che nell'adolescenza, se non corredata dall'analisi dei perché, con relativa varietà di parole e di situazioni, può degenerare in azione di disturbo, di disfattismo o di morte. Che cos'è un uomo in rivolta? Un uomo che dice no. È così che inizia l'uomo in rivolta, saggio di Albert Camus, sulla ribellione e sulla violenza. E analizza, ma se rifiuta non rinuncia, è anche un uomo che dice di sì, uno schiavo che in tutta la sua vita ha ricevuto ordini, giudica ad un tratto inaccettabile un nuovo comando. Qual è il contenuto di questo no? Significa che le cose hanno durato troppo e che basta così. Insomma, questo no afferma l'esistenza di una frontiera che contempla la presenza del sì e la sua valorizzazione, e anche il sì è un andare avanti con parole e con pensieri. Il no, oltre all'aggressività incontrollata, perché non dominata dalle parole giuste che ci si può dire, trova una pacifica via di sfogo nel disegno, nell'immagine e nel colore. Spesso, infatti, il disagio della parola mancante si equilibra con la capacità di rappresentazione che già di per sé è salvezza. È forma di sublimazione propria dei malati mentali, ma anche di molti artisti che hanno costruito la storia dell'arte. A Vincent van Gogh non mancavano le parole, quanto piuttosto quelle giuste. Troppo grande era la sua angoscia esistenziale per essere verbalizzata. Fu allora che passò ad un autolesionismo non inferiore a quello poi provato da Antonio Ligabue, che per di più aveva gravi difficoltà di apprendimento. In ambedue, la pittura riuscì a incanalare o rivoluzionare l'energia del loro stato d'animo. La bellezza non fa le rivoluzioni, ma se accostata alla forza della rappresentazione può suggerirle o animare azioni concorrenti. Anche Lenin ammetteva che le rivoluzioni hanno bisogno dell'arte perché essa sollecita la fiducia in una futura rinascita e sostiene i valori della rivolta. Insomma, un giusto connubio fra sì e fra no, esplicitato non dalle parole ma dalle immagini. Gabriel García Márquez sostiene che il modo migliore in cui uno scrittore può servire la rivoluzione è scrivere il meglio che può, senza imbrogli e ricercando la verità. Certa società dei murales, unitamente al bello, reclama il vero, ed il vero si rapporta sempre alla libertà, o meglio, a tante possibili libertà. Libertà dal bisogno, libertà dal sopruso criminale, dalla sopraffazione e dall'umiliazione. Anche quando tutto è perduto, possiamo infatti scegliere di non essere umiliati e di non venir depredati dalla nostra essenza di uomini. I murales si oppongono all'indifferenza e anche alla vigliaccheria. Hanno lo scopo di infondere coraggio, identificazione e motivazione. Parlano, cioè, comunicano al di sopra di ogni possibile discorso. Quando la ricchezza lessicale si rivela insufficiente rispetto all'importanza e alla complessità dell'accusa da comunicare. Davanti al problema della parola invecchiata, troppo poco significante o non più riconoscibile in tutta la sua gamma espressiva, si pongono oggi tre tipi di rappresentazione che stanno formando e informando la nostra epoca: il graffito, il murale e il tatuaggio. Essi appaiono come delle vere boe di salvataggio nella comunicazione contemporanea. Il graffito contemporaneo, espressione più grezza rispetto ai murales, è già un'affermazione di esistenza in un mondo che, se non affrontato con le giuste parole, può renderti invisibile. Nei murales, poi, l'artista può esprimere se stesso, un'esigenza o un disagio proprio e comune, non sempre verbalizzabile, sulla pubblica piazza. Nel tattoo, invece, il tatuato si racconta oltre le parole: timidezza, ignoranza, particolare richiamo a una certa moda o a una certa bellezza. La comunicazione visiva. Instagram e Pinterest aumentano la loro diffusione ed, esattamente come Twitter e Facebook, si stanno dotando di immagini, di video e di foto più grandi. Il visual appare fondamentale anche nella comunicazione d'impresa, tanto che la passeggiata con gli amici è meno passeggiata se non visualizzata col selfie e non seguita dai like. Fra le tre forme di comunicazione, visiva, uditiva e cinestesica, è quindi quella visiva a detenere il maggior impatto sull'immaginario collettivo. Non a caso ricopre il 93% della comunicazione generale, e da ciò si deduce che il problema sociale della nostra epoca non è il visivo in sé, ma il suo bombardamento. Non l'immagine in se stessa, ma la sua sovrabbondanza e conseguentemente il suo sostituirsi alla parola. Più l'immagine si dilata e più la parola dimagrisce, perde poesia, metafore e immaginazione. E il fenomeno si è esteso anche alla comunicazione culturale. Le slides, infatti, sono supporto indispensabile ad ogni conferenziere, che con esse visualizza processi logici ed esplicativi. Come dire che, se non leggo la frase scritta, non la capisco? Così parrebbe, perché la schermata delle parole chiave viene ormai considerata indispensabile ad ogni apprendimento. E la memoria? Quando Platone diffidava della scrittura, prevedeva anche la sua fine? Anche il linguaggio scientifico sta riducendo considerevolmente l'uso dei verbi. Nel prevalere dell'immagine si è già impoverito il linguaggio scritto e quello verbale ne sta seguendo le orme. Si sta atrofizzando la capacità di rinnovamento proprio di ogni lingua viva e ciò è comprovato dall'uso costante del disegno degli oggetti più disparati. Con essi ci stiamo riavvicinando al Paleolitico superiore, quando la scrittura doveva ancora essere inventata o, per ritornare ai nostri giorni, a una sorta di esperanto facilitato o ancora ai primi libri per bambini. L'immagine è così vincente per molti motivi. Attira l'attenzione, è immediata, comprensibile, è riconoscibile ad ogni latitudine, coinvolgente e soprattutto elaborata dal cervello con maggior velocità, stimolando reazioni positive ed empatiche. Nel villaggio globale, anticipato dalle parole profetiche di McLuhan e poi puntualmente realizzato nel Novecento, la conoscenza viene costruita da ogni membro della società, che quindi, per superare le distanze linguistiche, utilizzerà le immagini. Il trionfo della schermata comporta anche la perdita di quel generale equilibrio sensoriale proprio dell'uomo fin dalla sua comparsa sulla Terra. È un problema che tocca prima di tutto i bambini anche della nuova generazione digitale, che non muovono le gambe, ma con le dita sono velocissimi. Accanto a questo problema generazionale si pone anche quello di una generale nuova struttura mentale relativa alla comunicazione imperante. Per questo motivo è importante studiare i media e i social media non solo in base ai contenuti da essi veicolati, ma anche relativamente ai criteri strutturali con cui stanno organizzando la conoscenza e la comunicazione globale. A riattivare l'attenzione sulla naturalità comunicazionale ci pensa Paul Watzlawick, che ricorda quanto la migliore comunicazione includa la globalità della persona. Comunichiamo con gli occhi, con le orecchie e col movimento, ricorda Watzlawick, studioso di comunicazione e autore della Pragmatica della comunicazione umana. E perché si dimentica l'olfatto? Avrebbe sbuffato Napoleone Bonaparte, che ingiungeva a Giuseppina: non lavarti, torno fra una settimana. Watzlawick non si occupò dell'olfatto perché troppo soggettivo è relativo alla comunicazione involontaria. L'odore è sollecitato dalla difesa, la paura ha un suo odore specifico, dalla sessualità, i feromoni ci indicano la congenialità dell'altro e dalla fame e conseguente scelta dei cibi. Resta il fatto che secondo Watzlawick non comunicare è impossibile perché prescinde dalla nostra specifica volontà ed intenzione. La comunicazione dell'emittente diventa conoscenza condivisa con il ricevente e questa reciprocità corrisponde alla riuscita del processo comunicativo. Nel presente saggio dei tipi di comunicazione affronteremo la sola comunicazione visiva e di essa alcuni aspetti della comunicazione intenzionale e della sua debordante abbondanza nel graffitismo, nel muralismo e nel tatuaggio. Per meglio capirli ci accosteremo alla loro storia risalente al Paleolitico, ai loro molteplici contesti e infine ad alcune valenze psicologiche, semiologiche, sociali, urbanistiche e linguistiche. La comunicazione per immagini, anche detta iconica dal greco eikon, può essere legata ad un rapporto letterale con la realtà, fotografia e cinema, alla sua sublimazione, immagini dipinta, alla metafora, l'uso di simboli o grafemi. Come in ogni forma di comunicazione, dovremo considerare, oltre al messaggio, il suo mittente e il suo ricevente e ambientare tutte e tre nel relativo contesto storico e geografico. Il graffito, nella caverna del Paleolitico, nel paese dell'Engadina del XIII secolo e nella città di oggi. Il murale nell'America del Sud e poi via via in ogni contesto urbano, il tatuaggio sul corpo umano dell'Homo sapiens a quello dei nostri giorni. E una matassa di fili ancora non cardati sulla quale a tutt'oggi esistono solo dei saggi parziali e contraddittori. Un mondo da approfondire e da valutare, difficile e stimolante. La complessità di questo magma è anche rivelata dal termine operatore visuale, utile a confondere le idee, e denunciata dalle stesse prime parole di riferimento. Il graffito, infatti, nel linguaggio parlato e scritto è ancora confuso col murale. Non sono dettagli, ma evidenti segnali di una realtà fluida e magmatica. La vastità del tema ci rende ben consci della limitatezza del presente lavoro, ma comunque ottimisti verso quelle riflessioni e sane dispute sollecitate da queste comunicazioni visive, destinate ad un eterno e costante mutamento. Città e televisione. La comunicazione visiva sorregge quella verbale nell'esporre colori, eleganze e volgarità, estetismi e bassezze, ma anche principi, denunce, vita. L'immagine soccorre la parola nel arrivare più compiutamente all'anima, al cervello e alla sensorialità. In senso sociale riveste l'importante compito di arrivare in modo differenziato a persone di varia cultura e di vario stile di vita. La comunicazione visiva, comunque, vanta una comprensibilità maggiore, anche se a volte contraddittoria. Da una decina d'anni, la popolazione mondiale residente nelle città supera numericamente quella delle zone rurali, e ciò comporta un evidente sovvertimento sociale e culturale che influisce sulla tipologia della comunicazione. Se i social hanno rivoluzionato il mondo degli ultimi 20 anni, l'inurbanamento svolge un compito equipollente, aprendosi a problematiche di enorme portata. La civiltà di massa e la fine dell'individualismo reiterato confluiscono nella socializzazione planetaria. In questo panorama, la comunicazione visiva funge da collante perché comprensibile a tutti. Con la spersonalizzazione urbanistica e nel trionfo dei grandi spazi, poi, il murale e il tag, che significa firma, logo stilizzato e ripetuto ossessivamente, restringono otticamente la vastità dei luoghi, umanizzandoli e creando momenti di riflessione e di comunicazione, caratterizzando zone di sosta e di passaggio, elevando a dimensione umana quartieri che, per la loro struttura urbanistica, potrebbero spaesare e annichilire. L'inurbato, venuto da una realtà contadina, potrà soffrire meno dell'abbandono della sua terra, trovandosi davanti a un disegno semplice che gli propizi luoghi sconosciuti da lui avvertiti come nemici. Anche se, col tempo, ciò potrebbe rappresentare una fuga mentale portatrice di ulteriore disadattamento, sull'immediato potrebbe costituire una canalizzazione di rimpianti e di malinconie. Queste sorridenti panacee degli anni 70 sono i murales e la televisione, due vie di comunicazione molto distanti fra loro che in modo diverso incidono sull'immaginario collettivo. Per Robert Pautman, la TV è una delle cause della crisi della vita sociale negli Stati Uniti. Anche Karl Popper, in uno dei suoi ultimi scritti, mette in guardia dal potere della televisione, la quale, gettando le basi del villaggio globale, ha prodotto un indebolimento del tessuto sociale. Si deve guardare e quindi la vita acquisisce nuove centralità. Spesso la presenza di più televisioni permette di non uscire nemmeno dalla stanza per condividere la familiarità. Si mangia magari da soli in completo isolamento o comunque senza dialogare. È così che il mondo rappresentato dalla televisione diventa solo modello attendibile e non criticato. Il suo intrattenimento è falsa metafora della realtà, quindi fuga diseducante. Il dialogo viene sostituito dall'intrattenimento. Si parla sempre meno e il significato delle parole viene annientato da immagini, personaggi famosi, spot pubblicitari. La televisione, seguita a ruota dal cellulare e dai social, è portatrice di spettacolarizzazione e di fantasticheria. La nostra formazione e il nostro sapere da televisivi diventano social e più superficiali. Sono depositari di riti sociali fuorvianti, perché solo ciò che compare in televisione viene attestato come reale. La televisione sostituisce la piazza, il tribunale, i mercati e spesso la scuola. Per sentirsi vivi e confermare la propria presenza nel mondo bisogna comparire. Si parte dalla TV e si arriva ai social. I soli elementi in grado di creare una continuità fra campagna e città sono appunto la televisione, i murales, arte di protesta di disagio e di immediatezza, e successivamente i social, semplici, attrattivi e da tutti capiti, presenti in maniera democratica nella vita di ricchi e di poveri. Negli anni 70, epoca in cui compaiono i primi graffiti, e la televisione a svolgere una funzione comunicazionale prioritaria, nei ghetti, nelle favelas, nei rioni più poveri e degradati della città, la sola fonte di sogni, di felicità, di bellezza, di allegria e di svago è lei, la televisione. Su tetti sgangherati ed appoggioli fatiscenti, i rami delle antenne testimoniano l'appartenenza a una società divertente e piacevole, che però ha un solo difetto: non si accorge di te. Nei quiz, nelle gags, nelle candid camera, nel comportamento, nell'arredamento, nelle letture, nelle problematiche politico-sociali, lei, la televisione, c'è sempre. Sorridente e complice, indica, corregge, guida lo spettatore conosciuto nei sondaggi e nelle indagini Auditel. E una nuova sorella che ricorda sempre due cose: l'attrattiva di un bello standardizzato e la facilità di un linguaggio comprensibile a tutti. Con il bello visivo si ammaglia, con la parola si facilita, e lo fa in modo tale da rendere banali o inutili molti discorsi. Ma che importa? Si sa, per essere simpatico devi mantenerti nella mediocrità. L'amica di tutti, di fatto, è lontanissima. I poveri non potranno mai sedersi nei suoi salotti o cucinare nelle sue perfette cucine, pulitissime e ordinate. Questo lo sanno bene, ma sognando sfuggono una realtà deprimente, difficile da vivere e da capire. La televisione li invita a consumi impossibili, a prodotti irraggiungibili. La sua pubblicità è invasiva, assorbente, aggressiva, a volte persino imperativa, non eludibile. Dentro l'apparente protezione della TV emerge la forza squilibrante della pubblicità, che in un contesto di povertà, degrado ed emarginazione spinge i giovani sulla strada verso altri generi di socializzazione, altri svaghi, altri linguaggi, altri palcoscenici, quelli rionali. Sulla strada, il giovane assapora una verità più concreta e verificabile, cosa non marginale, soprattutto se confrontata con l'attendibilità televisiva. Durante l'amministrazione Clinton scoppia negli Stati Uniti la polemica sull'uso dei media e in particolare sulla liceità di certe sceneggiature televisive. Esperti del governo, infatti, avrebbero suggerito modifiche per influenzare il pubblico e predisporlo verso specifiche scelte politiche. La notizia infligge un brutto colpo nel processo di identificazione delle masse, una sorta di smascheramento che mette in luce anche la difficoltà del realismo tecnico legato alle preferenze del pubblico, sempre affascinato alla normalità televisiva che lo illude di poter diventare lui stesso protagonista di fiction o di reality. Ma se questa possibilità è lontana, perché non cominciare nel frattempo a salire il palcoscenico della strada? I tag nascono dalla voglia di esserci e di restarci a lungo, perché, come dice Banksy, la TV ha fatto in modo che andare a teatro sembrasse inutile, la fotografia ha praticamente ucciso la pittura, ma i graffiti sono rimasti gloriosamente incontaminati dal progresso.
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno, murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.